Apriamo la parola del Signore, leggiamo insieme il capitolo 24 di Matteo, stiamo continuando a girare e a esaminare i vari insegnamenti che vi sono contenuti, e questa sera leggeremo tutti i primi 25 versi del capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Matteo 24 da 1 a 25. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio, ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose, io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Bene, ci fermiamo qui questa sera nella lettura e questa sera, continuando a parlare dei cosiddetti segni dei tempi, stiamo valutando e considerando quelli che nel grande discorso profetico di Gesù abbiamo identificato già come i segni dell'opposizione. Abbiamo parlato nel passato della tribolazione, abbiamo parlato dell'apostasia. Adesso, questa sera, cercherò di aprire la parola di Dio per dirvi qualcosa dell'anticristo, intorno all'anticristo. Questo è un argomento che è uno dei più gettonati nei discorsi escatologici, ma non solo, anche si parla così tanto di questo personaggio misterioso per certi aspetti, anche nella cinematografia, anche i giovani fanno un gran parlare di questi argomenti, la musica, un certo tipo di letteratura. Ma vedete, è molto facile, come è accaduto spesso nel passato, lasciarsi trasportare in speculazioni vane e fuorvianti. Noi dovremmo cercare, soprattutto in questi argomenti che sono di particolare rilevanza e anche, ammettiamolo pure, misteriosi, non chiaramente, definitivamente rivelati, in genere è così per tutte le cose che appartengono al futuro. Il Signore non ci ha dato i particolari, ma semplicemente delle direttive. Ecco, faremo bene a mantenerci su un terreno che è solido, cercando di speculare il meno possibile e cercando di guardare alle affermazioni della Scrittura il più possibile. Quindi questa sera cercherò di leggere di più la Scrittura e fare dei commenti molto semplici, e credo che non sarà difficile comprendere che le cose che vi dirò sono gli insegnamenti che più stanno in superficie, e non voglio deliberatamente, non voglio inoltrarmi di più. La prima cosa dobbiamo ricordarci, e questo è importante, che il concetto biblico di profezia bisogna tenerlo presente, perché la Scrittura nel suo complesso non si contraddice, e la profezia che noi troviamo nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento costituisce la progressiva rivelazione del piano di Dio. Dio, in altri termini, quando ha parlato per mezzo dei profeti e ci ha fatto conoscere al suo popolo il futuro, non ha semplicemente aperto una finestra per descrivere quello che lui prevedeva che sarebbe accaduto, ma Dio, nel ispirare i suoi profeti, ha voluto far conoscere alla Chiesa ciò che egli ha determinato che sarebbe accaduto. La profezia quindi non è semplicemente uno sguardo nel futuro, ma nella Bibbia noi troviamo che la profezia è la rivelazione di alcuni dettagli del piano di Dio. E quindi molte volte abbiamo un quadro che è più ampio. Altre volte, nel corso del progresso della rivelazione o della storia della redenzione, abbiamo dei dettagli, o come potremmo dire delle zoomate, o ancora alcune cose vengono meglio messe a fuoco. Ma ricordatevi, la profezia nella Bibbia è la rivelazione del piano di Dio. E nell'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo abbiamo alcuni riferimenti che voglio rileggere nel Vangelo di Matteo a falsi profeti, a falsi cristi. Per esempio, rileggo il versetto 5, dopo l'esortazione all'attenzione affinché nessuno seduca i discepoli, il Signore dice: molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Al versetto 11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Al versetto 15, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora, eccetera, eccetera. Quindi Gesù qua sta parlando di cose particolari. Andiamo avanti, rileggo dal versetto 23 al 25. Se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Cosa significa tutto questo? Significa principalmente questo, che in tutto il periodo che sarebbe intercorso tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno glorioso, vi ricordate questo grande discorso risponde a più domande dei discepoli, ma sicuramente si riferisce a questo arco di tempo, il periodo in cui il Vangelo sarebbe stato predicato e tutte le genti l'avrebbero dovuto ascoltare, il periodo in cui Dio avrebbe raccolto i suoi eletti da tutte le genti. Bene, in questo periodo della storia sarebbe stato caratterizzato anche dal sorgere di falsi cristi, di falsi profeti, di seduttori, di operatori di miracoli che avrebbero cercato di traviare il popolo di Dio. E comprendiamo che quanto Gesù dice, in particolare nel versetto 15, si poggia su una profezia ancora più antica. Avete letto della quale ha parlato il profeta Daniele. Allora, andiamo al capitolo 9 del libro del profeta Daniele. Ecco, Daniele nella sua profezia ha molto da dire riguardo ai tempi della fine, riguardo agli ultimi tempi. E al capitolo 9, il versetto 27 dice, il profeta Daniele parla di un invasore, ricordatevi che il fuoco, il soggetto del profeta Daniele è certamente il popolo di Israele, nella sua terra, quindi Gerusalemme, Israele, e qui, sebbene Daniele stia parlando da Babilonia, lui è ancora nella deportazione, ma convinto dalla parola di Dio che Israele sarebbe ritornato nella sua terra, egli vede nel futuro, il Signore gli mostra quali sono i suoi propositi e parla di un invasore. Al versetto 27, l'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. E al versetto 31 del capitolo 11 saltiamo, sarebbe molto interessante esaminare tutte le profezie che sono contenute nella seconda parte del libro di Daniele, ma saltiamo a questo versetto che è quello che, al quale Gesù si riferisce particolarmente, dice per suo ordine, ecco ancora si parla di questo devastatore, di questo invasore, per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Ora, a che cosa si riferisce tutto questo? Di che cosa parla? Voi sapete che nella nostra Bibbia, che riporta il canone ebraico cosiddetto corto, cioè senza quei libri che vengono definiti deuterocanonici o, ecco, deuterocanonici dai cattolici romani, apocrifi dai protestanti, ecco, questi libri non sono nella nostra Bibbia, ma nella Bibbia che viene accettata come dalla Chiesa Cattolica Romana esistono dei libri, un libro che è il libro dei Maccabei, diviso in due parti, che racconta la storia della resistenza del popolo ebraico alla invasione da parte delle truppe dei greci e in particolare di Antioco Epifane. Non vi posso dire aprite le vostre Bibbie nel libro dei Maccabei perché nessuno ce l'ha, quindi ho dovuto portare una Bibbia, ecco, che contenga questo libro. È interessante però, ecco, leggere nel primo libro dei Maccabei, vi do una brevissima introduzione, si parla, il primo libro inizia raccontando la fine del regno di Alessandro Magno, questo grande conquistatore macedone che muore giovane e prima di morire divide il suo regno a quattro dei suoi generali. Uno di questi, Antioco Epifane, conquista molte terre, arriva perfino in Egitto, acquista anche molto potere e poi invade la terra di Israele e in particolare ne entra in Gerusalemme. Sarebbe interessante leggere tutto il primo capitolo, ma vi voglio leggere soltanto la fine del primo capitolo, in cui viene descritta la sua azione nei confronti del popolo di Israele. Ascoltate. Il re Antioco scrisse poi a tutti gli abitanti del suo regno. Essi dovevano formare, scusate, dovrei partire dal versetto 40, ecco, Gerusalemme cadde in tanto disonore, era stata conquistata, pari soltanto alla passata grandezza della sua gloria e l'antica fierezza si mutò in pianto. Gerusalemme conquistata dalle truppe di Antioco Epifane e il re Antioco scrisse poi a tutti gli abitanti del suo regno. Essi dovevano formare un solo popolo, anche a costo di rinunziare ciascuno alle proprie leggi. E quindi il piano di Antioco era quello non di lasciare che gli israeliti potessero continuare ad adorare Dio secondo la loro coscienza e le loro leggi, ma il suo piano era quello di conformare sotto tutto il suo regno tutti i popoli affinché tutti quanti avessero una stessa religione, affinché tutti quanti avessero una stessa legge, uno stesso re. I popoli si adattarono agli ordini del re e anche molti ebrei accettarono la sua religione, offrivano sacrifici agli idoli e non osservavano quello che è prescritto per il giorno di sabato. Antioco, per mezzo dei suoi corrieri, mandò a Gerusalemme e nelle città della Giudea alcune lettere con l'ordine di seguire le leggi straniere, di abolire nel Tempio ogni genere di sacrifici e di non riconoscere più i giorni di sabato e delle feste. Inoltre, per profanare il Tempio e per corrompere i fedeli, fece costruire altari, santuari e tempietti per gli idoli e volle che fossero immolati porci ed altri animali impuri. Potete immaginarvi come tutto questo venne preso dagli israeliti che rimanevano fedeli a Dio. L'idea che nel Tempio fossero costruite aree, cioè altari agli idoli pagani e che vi fossero immolati sopra dei maiali. No? I maiali, i porci non erano considerati animali impuri perfino per essere mangiati, figuriamoci per essere offerti a Dio, ma deliberatamente Antioco Epifane volle profanare il Tempio per umiliare la nazione giudaica affinché il loro orgoglio potesse essere calpestato e potessero tutti quanti dedicarsi all'adorazione di falsi dei. Proibì il rito della circoncisione e impose pratiche che rendevano tutti impuri. Dovevano dimenticare la legge e abbandonare le tradizioni. Chi non ubbidiva al comando del re sarebbe stato condannato a morte. Questi sono gli ordini che il re fece conoscere per iscritto a tutti gli abitanti del suo regno. Nominò poi alcuni ispettori su tutto il popolo e comandò di offrire sacrifici in ogni città della Giudea. Anche la centralità del culto di Gerusalemme venne umiliata e cancellata. Anche molti del popolo, o meglio, tutti quelli che avevano già abbandonato la legge di Mosè, cioè persone che avevano una appartenenza solo esteriore e un'ubbidienza solo formale alla legge di Mosè, ecco, tutti quelli che avevano già abbandonato la legge di Mosè, seguirono le abitudini dei pagani. Con la loro condotta essi causarono tanto male al paese che costrinsero il vero popolo di Israele a nascondersi un po' dappertutto. Il 15 del mese di Casleu, nell'anno 145 dell'età greca, il re Antioco fece costruire un idolo sull'altare dei sacrifici. Fu questo l'orribile sacrilegio. Questa fu la desolazione. Ecco, l'abominazione della desolazione. Anche nelle vicine città della Giudea si costruirono altari pagani e sulle porte delle case, nelle piazze, si bruciava incenso. Gli uomini del re stracciavano i libri della legge di Mosè che riuscivano a scoprire e li buttavano nel fuoco. Se poi in casa di qualcuno si trovava il libro dell'alleanza o qualcuno si mostrava osservante della legge di Dio, l'ordine del re era di condannarlo a morte. Così i pagani trattavano con violenza gli ebrei, e questo succedeva ogni mese quando si facevano ispezioni nelle città e qualcuno veniva sorpreso ad agire contro l'ordine del re. Il 25 di ogni mese si dovevano offrire sacrifici sopra il piccolo altare che era stato costruito sopra il grande altare dei sacrifici. Alcune donne che avevano fatto circoncidere i loro figli furono condannate a morte per ordine del re. Morirono con i loro bambini aggrappati al collo e con esse furono giustiziati i familiari e quanti avevano eseguito il rito della circoncisione. Tuttavia, molti ebrei si mostrarono forti, decisi a rifiutare cibi impuri piuttosto che contaminarsi con quei cibi e così tradire l'alleanza con Dio. Essi preferirono essere messi a morte e di fatto morirono. È difficile descrivere a parole la prova che il popolo di Israele dovette sopportare in quei tristissimi giorni. Questa è storia. Queste sono cose che realmente avvennero. E questa è certamente l'abominazione della desolazione, un tempo in cui il popolo di Israele venne severamente messo alla prova e la loro autentica fede e la loro autentica devozione alla legge di Dio venne provata con il fuoco. Ecco, il libro dei Maccabei è la storia di Giuda Maccabeo, che poi fu un patriota che si ribellò a questa situazione e organizzò la rivolta. Ma comunque, fin qui quello che ci interessa: Gesù parla dell'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele. Evidentemente, sebbene quella fu una abominazione della desolazione, ce n'era un'altra che doveva venire. Ed effettivamente questa avvenne quando poi l'imperatore romano nel 70, conquistando Gerusalemme, entrò col suo cavallo nel Tempio. Ma quello che voglio farvi osservare è che Gesù prende la profezia di Daniele, che in una certa misura era stata adempiuta già con la profanazione del Tempio da parte di Antioco Epifane, poi si riferisce a un evento che doveva ancora verificarsi nel futuro. Questo è l'insegnamento di Gesù. Ma c'è anche qualche altro passo nella Scrittura e nel Nuovo Testamento che parla dell'Anticristo. Ce ne sono almeno un paio. In realtà il termine Anticristo noi lo troviamo soltanto negli scritti di Giovanni, nella prima epistola e nella seconda, se ricordo bene, epistola di Giovanni. Ma in seconda Tessalonicesi, e vi chiedo di prendere la seconda lettera ai Tessalonicesi al capitolo 2, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, l'Apostolo Paolo dà il suo insegnamento, certamente che troviamo fondato sulle parole di Cristo, a proposito di... Qui non viene chiamato anticristo, come lo stesso Gesù non lo definisce l'anticristo, ma l'uomo del peccato, l'empio. E leggiamo dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare, sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Vedete come qui L'Apostolo Paolo, parlando del ritorno di Cristo, sta utilizzando la stessa categoria, lo stesso tono del Signore. Parlando di Cristo, parla di confusione, parla di inganno, di seduzione, e l'esortazione è alla vigilanza, all'attenzione, a non lasciarsi ingannare. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora, voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'empietà è già in atto. Soltanto c'è chi lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti e di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità saranno giudicati. A questo dobbiamo aggiungere l'insegnamento dell'Apostolo Giovanni. Adesso, dopo aver letto questi versetti che troviamo in Prima Giovanni 1, i versetti 18 e 19, cercherò di fare una sintesi riguardo agli insegnamenti certi di questi passi. Ecco, l'Apostolo Giovanni, che come vi dicevo è l'unico a menzionare il nome di Anticristo, dice nella prima delle sue epistole, al versetto 18 e 19, figlioletti più che ragazzi. Sapete bene che paidia è meglio tradotto in questo modo: figlioletti, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Allora, che cosa possiamo vedere in comune tra l'insegnamento di Gesù, l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, l'insegnamento dell'Apostolo Giovanni? Sicuramente questa venuta dell'uomo del peccato, come lo chiama l'Apostolo Paolo, l'empio, il figlio della perdizione o l'anticristo, che mi pare che si possa identificare certamente con un individuo. Ora, su questa questione, chi è l'anticristo, nel corso della storia ci sono state varie teorie. Da principio la Chiesa riteneva che fosse un ebreo, poi nel Medioevo si è ritenuto che invece si trattasse di un cristiano che dall'interno della Chiesa avrebbe sedotto e trascinato via lontano tanti credenti. Nel tempo della Riforma protestante l'anticristo è stato identificato, già veramente anche prima della Riforma protestante, con il Papa. Ora, in realtà, chi è questo personaggio? Certamente questo uomo del peccato è associato con il periodo della grande apostasia. Abbiamo visto che Gesù parla di molti seduttori, parla di persone che avrebbero proclamato se stesse come veri unti da Dio. l'Apostolo Paolo dice che non verrà se prima non sarà venuta la grande apostasia. Qui Giovanni dice la stessa cosa, lo spirito dell'anticristo è già all'opera, molti anticristi sono già sorti, ma l'anticristo deve ancora venire. Allora, che cosa possiamo comprendere? Aggiungiamo a tutto questo quello che dice è il Signore Gesù e l'Apostolo Paolo, che questi faranno prodigi, bugiardi per sedurre, se possibile, anche gli eletti. E l'Apostolo Paolo dice che con grande potenza accrediterà se stesso con dei segni. Ecco, la prima cosa che voglio farvi osservare è che mi sembra chiaro che la venuta di questi falsi profeti o dell'anticristo anche deve essere considerata come un periodo e un'occasione di grande tentazione e di prova per la Chiesa. Quindi è qualcosa che verrà necessariamente dall'interno della Chiesa, dall'interno del popolo, di quelli che si professano cristiani. È un'occasione di grande tentazione. Se venisse dall'esterno, i cristiani non gli darebbero tanta importanza. E questo è qualcosa che, se noi consideriamo alla luce della storia del cristianesimo, troveremo la conferma. Ciò che ha devastato la Chiesa non è mai stata la persecuzione. La Chiesa ha dovuto affrontare grandi persecuzioni, molti tempi difficili in cui professarsi cristiani significava dare l'assenso alla propria uccisione. Ma le persecuzioni non hanno mai devastato la Chiesa. La Chiesa risorge sempre più forte dalle sue stesse ceneri. Ma ciò che ha devastato sempre la Chiesa nel corso dei secoli è stata l'eresia, l'insegnamento falso. L'insegnamento falso dei falsi profeti. I più grandi pericoli sono quelli che vengono dall'interno. Pensate a come parla l'Apostolo Paolo quando si riferisce a coloro che dall'esterno lo perseguitavano, e pensate a come si rivolge l'Apostolo Paolo ai Galati, nel pericolo che queste chiese della Galazia si allontanassero dal Vangelo di Dio per accettare un Vangelo che non era un altro Vangelo, che era un insegnamento che portava lontano dal Vangelo di Cristo. Egli si rivolge con una grande forza, con una grande energia, davvero adirato. Perché? Perché l'Apostolo Paolo vedeva certamente che le persecuzioni dall'esterno non erano così pericolose come le eresie che sorgevano dall'interno. Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare è proprio questo: lo spirito dell'anticristo è già all'opera. Molti falsi cristi, molti falsi profeti sono già sorti, ma sia prima Giovanni sia seconda Tessalonicesi ci suggeriscono che questo anticristo sarà un personaggio storico in particolare, che accamperà particolari pretese, che pretenderà di possedere prerogative divine, che richiederà l'adorazione, che richiederà in qualche modo una venerazione straordinaria da parte dei credenti. E la sua venuta, come vi dicevo, costituirà una grande prova alla fedeltà della Chiesa, e solo gli eletti scamperanno alle tentazioni che ne verranno. Il Signore Gesù certamente si riferisce alla profezia di Daniele, perché sapeva benissimo che quella profezia era stata applicata alla venuta di Antioco Epifane, quando il popolo di Dio è stato messo alla prova e molti hanno dovuto dare la propria vita per la fedeltà alla legge e all'alleanza. E questo, fratelli, ci deve far riflettere. Sarà, probabilmente il Signore si riferisce in modo particolare a tentazioni e a prove fortissime alle quali il popolo di Dio sarà soggetto. E non dobbiamo immaginare che siano necessariamente violente, perché È vero, fratelli, che già in questo tempo molti dei nostri fratelli in molte parti del mondo, pensate alla Somalia, pensate al Sudan, pensate alla Malesia, ci sono tanti cristiani che per la fede in Cristo sono messi a morte. Pensate alla Cina, pensate ad altri luoghi, le nazioni islamiche, dove convertirsi al cristianesimo significa firmare la propria condanna a morte. Ma questo non significa soltanto che le prove e le tentazioni sarebbero state violente. Nello stesso passo di Matteo 24 leggiamo che l'iniquità sarebbe aumentata e che l'amore dei più si sarebbe raffreddato. In altri termini, noi dobbiamo comprendere che lo spirito dell'anticristo è all'opera e che le prove e le tentazioni per la Chiesa sono forti e saranno sempre più forti, e che tutto ciò ci chiama ad essere vigilanti. Non possiamo speculare intorno alla sua identità: chi è l'anticristo, da dove verrà, come apparirà, a quale popolo apparterrà. Questo concetto per molti versi rimane nebuloso e misterioso, dobbiamo ammetterlo. Un fatto certo però è che noi troviamo nella scrittura è che chiunque esso sia, qualunque sia la sua potenza e la sua forza, certamente alla venuta di Cristo egli sarà repentinamente e definitivamente sconfitto e distrutto. L'anticristo. Che cosa dobbiamo fare davanti a questa prospettiva? Daniele ci dà una indicazione che poi è ripresa e dal nostro Signore Gesù Cristo e dall'Apostolo Paolo e dall'Apostolo Giovanni, che parlano di questo argomento. Abbiamo letto Daniele 11:31, leggiamo anche il versetto 32, il seguente. Ancora parlando di questo personaggio, egli dice: egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto. Sto leggendo da Daniele capitolo 11, versetto 32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Cosa dobbiamo fare davanti a questa prospettiva? La prima cosa che dobbiamo fare, fratelli, è non dobbiamo essere ingenui e dobbiamo essere consapevoli che noi viviamo in un mondo in cui l'attività satanica è incessante, è sottile ed è esercitata non solo nei confronti di coloro che hanno chiuso il cuore all'amore della verità, ma che il diavolo cerca di devastare e di distruggere, se gli fosse possibile, anche le anime di coloro che amano e onorano Cristo. Il diavolo cerca di insinuarsi nelle famiglie, il diavolo cerca di insinuarsi nelle chiese, il diavolo cerca di conquistare i posti predominanti tra i governanti delle nazioni, il diavolo esercita la sua influenza affinché le leggi che fanno a lui comodo e piacere passino e piuttosto siano fermate le buone intenzioni e l'attività di quelli che onorano Dio. Abbiamo sentito ultimamente, proprio da poco, che in Canada è stata legittimate le unioni e i matrimoni omosessuali. E se andiamo avanti di questo passo, ho sentito dire che in Olanda, per esempio, è già illegale proclamare qualunque religione migliore di un'altra, e che se un predicatore dovesse essere trovato nell'atto, o dovesse provare che proclama che la salvezza è soltanto in Gesù Cristo e che al di fuori del nome di Gesù Cristo nelle altre religioni, per esempio, non c'è salvezza, può essere incarcerato e condannato. Ecco, noi stiamo vivendo e ci stiamo muovendo velocemente verso un e stiamo osservando un tentativo, come dicevo questa mattina, di cancellazione di tutti i valori cristiani che sono stati conquistati in secoli. Ora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere consapevoli dell'attività satanica, della devastante attività satanica. Noi siamo nel mezzo di una lotta. E questo non è il tempo di dormire, è il tempo di vegliare e pregare, per non cadere in tentazione, ma non soltanto, affinché il popolo di Dio mostri coraggio, fermezza, agisca. Infatti, questa è l'esortazione di Cristo, questa è l'esortazione dell'Apostolo Paolo, questa è l'esortazione dell'Apostolo Giovanni, questa è la voce che ci viene dal profeta Daniele: il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Dobbiamo conoscere Dio, sforzarci di conoscerlo. L'esortazione di Osea: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo di più. Conoscere Dio è ciò che ci dà quel vero nervo, quella vera forza, quell'autentico coraggio per mostrare fermezza ed agire. Mostrare fermezza. Fratelli, il nostro tempo è il tempo in cui dobbiamo essere risoluti nel confessare la nostra fede in Cristo. Noi nella nostra nazione non stiamo certamente patendo le tentazioni che stanno soffrendo i nostri amici e i nostri fratelli in Pakistan, per esempio. Siamo stati alla conferenza di Montville, c'è stato il fratello, il pastore Arif Khan, che sta facendo un lavoro missionario in Pakistan, nella città di Islamabad. Devono essere estremamente cauti, sono in costante pericolo di vita. Noi abbiamo invece la libertà di poterci riunire, la libertà di poter adorare Dio coscienziosamente. Il pericolo per noi è quello di lasciarci trasportare, di perdere, ecco, quella fermezza, quella risolutezza cristiana, quella spina dorsale che deve caratterizzare ogni vero cristiano. I cristiani non sono dei molluschi, i cristiani non sono della gelatina che si conforma al contenitore dove è riposta. I cristiani sono persone che mostrano l'immagine di Cristo, che rimangono sempre ciò che sono stati fatti da Dio. Sono persone con una spina dorsale, sono persone che vivono secondo dei principi, sono persone che non badano alla loro convenienza, che non cercano il loro interesse, sono persone crocifisse con Cristo, che quando è facile servire Cristo lo servono gioiosamente e ringraziano Dio, ma quando è difficile servire Cristo lo servono gioiosamente e soffrono volenterosamente per servire Cristo. È il tempo in cui dobbiamo essere fermi, risoluti, vigilanti e attivi, perché è la più grande tentazione per noi adesso. Forse domani le tentazioni saranno diverse, ma oggi per noi la più grande tentazione è l'infedeltà. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Noi dobbiamo essere fedeli, fedeli a Cristo e ai suoi principi a qualunque costo. Dobbiamo inoltre ricordarci che la nostra vita non deve essere condizionata dalle circostanze esteriori. L'amore dei più si raffredderà perché l'iniquità aumenterà. E questo è un tempo in cui l'iniquità, l'anomia, il rifiuto della legge di Dio è straordinariamente aumentato. Avrà questo l'effetto di far diminuire il nostro amore verso Dio, verso Cristo, verso il popolo di Dio, verso gli uomini. Sono queste le cose che dobbiamo considerare e dobbiamo, infine, e questa è per riallacciarmi a quello che dicevo questa mattina, abbiamo la necessità di conoscere sempre di più il nostro Signore Gesù Cristo, di conoscere il nostro Dio, non solo di conoscere la dottrina, ma di conoscere Cristo, di conoscerlo e di, lasciatemi usare questa parola, sperimentalmente, sperimentarlo nel nostro cuore, conoscere la comunione con Cristo, conoscere le sue virtù, sforzarci e impegnarci affinché la sua pazienza, la sua pace, la sua gioia, la sua dedizione all'opera del Padre, il suo desiderio di fare la volontà del Padre, la sua compassione verso gli uomini, la sua spiritualità possono essere le nostre. E questo è l'unico modo per essere protetti contro la tentazione che è riservata in ogni tempo al popolo di Dio e probabilmente nel nostro tempo in un modo ancora più grande e aperto. L'anticristo. Fratelli, non so se noi lo conosceremo, non so se noi lo riconosceremo, non so chi sarà, non so da dove verrà. Se volete sentirmi dire che io credo che l'anticristo è il Papa, vi dico che non credo che l'anticristo sia il Papa. Il papato è anticristiano, ma non so cosa pensare a questo proposito. So soltanto che il Signore mi chiama ad essere fedele, a proclamare il Vangelo, a vivere cristianamente. E questo è quello a cui chiama anche ciascuno di voi. Non pensate, fratelli, che saremo capaci di resistere se non facciamo scorte. Uno dei più grandi valori della profezia biblica è proprio questo. Il Signore ci dice in anticipo quello che Egli ha determinato affinché possiamo essere pronti ad affrontare il momento critico. Non facciamo come quegli stolti che si danno a fare cose vane e quando poi arriva il loro padrone, il loro signore, come un ladro nella notte, li trova impreparati. Noi dobbiamo essere pronti, perché quando si udrà la voce dello sposo, quando si udrà la voce dell'arcangelo, quando si sentirà la tromba di Dio, allora soltanto chi avrà l'olio nelle lampade, soltanto chi avrà l'olio nei vasi, soltanto chi si sarà preparato, soltanto chi sarà vigilante sarà accolto nella sala delle nozze. Che Dio ci aiuti a mostrare fermezza e ad agire. Amen.